Capitolo 3. Mettere barriere alle informazioni nocive. Un altro ostacolo che può pararsi di fronte a noi, impedendoci di progredire nel lavoro di ricostruzione della nostra autostima, è rappresentato da tutte quelle informazioni che vanno a minare il nostro amor proprio e la nostra dignità di persona. Ogni affermazione che tende ad assegnarci un'etichetta, ogni rapporto formulato e condotto senza che noi possiamo ricevere la giusta considerazione e rispetto, ogni situazione che ci penalizza moralmente e intellettualmente possono sicuramente essere considerati come messaggi negativi che riceviamo. Sono riflessi di uno specchio distorto che vanno ad ingrossare le fila dei pensieri dannosi. Se rivolgiamo uno sguardo alla nostra esistenza trascorsa e presente, è certo che troveremo numerosi esempi di questi falsi profili della nostra persona. È inevitabile che vi siano numerose raccolte di queste trappole emotive. La maggior parte di noi dà un'immagine di sé fondata sulla paura di non piacere, sul timore di non essere accettato, sulla paura di essere criticato, allontanato, attaccato e così via. E allora vedremo un esercito di persone disposte a sopportare qualunque informazione nociva sul proprio conto pur di essere accettate, di far parte del gruppo, per non sentirsi diverse da tutte le altre. È così che la nostra autostima viene danneggiata, permettendo a queste etichette di lavorare sul nostro inconscio, senza comprendere che proprio la nostra unicità è la nostra salvezza, oltre che il nostro miglior biglietto da visita. Se ritorniamo con la memoria al paragrafo del capitolo precedente, nel quale parlavamo di creatività, avremo un modo in più per superare il meccanismo riduttivo che ci obbliga a rivestire un ruolo per essere accettati dalla società. Non lasciamoci intrappolare dalla formula «io svolgo questa attività» uguale «io sono questa attività». Noi non siamo quello che facciamo. Siamo persone che hanno molteplici occupazioni e che nel corso della vita sperimentano migliaia di situazioni e raccolgono esperienza. Introduciamo la creatività anche in questo campo. Divertiamoci ad elencare tutto quello che facciamo. Dal lavoro alla passione per i puzzle, dal giardinaggio al bricolage, dalle letture ai pensieri, dall'annaffiare le piante al guardare la forma delle nuvole. Tutto quello che facciamo esprime chi siamo. Allora sarà più giusto dire «io sono le mie passioni, la mia vita». Apprezziamo e valorizziamo ogni cosa che facciamo. Andiamone orgogliosi, poiché la portiamo nel mondo e diamo così il nostro contributo. È appurato che in una società sempre più incline a richiedere figure standardizzate o requisiti che uniformano e appiattiscono la personalità di un individuo, troviamo un'altra sorgente di informazioni nocive. I flussi di informazione che ci pervengono dai media, dalla cultura del consumo e dalla fascia intellettuale, fortunatamente non tutta, di questo contesto sociale, creano nella persona delle falle. Queste aree di vuoto, ovviamente, richiedono imperativamente di essere riempite. Anche queste sono informazioni nocive. Chiaramente ogni messaggio di questo tipo, da parte dei media e della cultura consumistica, è volto a creare bisogni che poi l'individuo tenderà a soddisfare, diventando così un buon consumatore. Per quanto riguarda la fascia intellettuale, troviamo, nel periodo storico che stiamo vivendo, un'ampia eco riservata alla paura, alla precarietà, all'economia gravemente compromessa, all'accanimento mediatico su questioni personali delicate e riservate. Insomma, c'è la tendenza ad amplificare tutti i messaggi che portano dolore, sofferenza, terrore, povertà, eccetera. Tutto questo per fare spettacolo, travestendola da finto approfondimento delle problematiche che affliggono l'uomo del terzo millennio. Questo approccio crea altre informazioni nocive, sottolineando che in questo momento siamo tutti affetti da paura cronica. Poche sono le voci che si impegnano a fornire un'attitudine alla speranza e alla volontà di cambiare ottica nell'affrontare le difficoltà. Si enfatizza il problema per poter fare audience nel trattarlo, iniettando costantemente, a piccole dosi, il veleno dell'atteggiamento negativo, senza offrire alcun antidoto. L'individuo, in questa circostanza, ha il dovere verso se stesso di prendere le distanze da tutto ciò che gli viene propinato. Questo non per rifiutare la realtà in cui vive, che non sarebbe né responsabile né obiettivo, ma per poter impedire al messaggio negativo di attraversarlo, lasciando libero l'alloggio alla creatività. per trovare soluzioni ai problemi, fiducia nel miglioramento e atteggiamento positivo verso le aspettative in merito alla qualità della sua vita. Se infatti focalizzassimo la nostra attenzione su tutti quelli che sono i problemi del mondo e della nostra società nel momento presente, non avremo più spazio per agire in modo positivo. Passeremo l'80% del nostro tempo a ricevere messaggi di disperazione, di impotenza e di frustrazione, lasciando solo il 20% di operatività al nostro lato creativo, per superare tutto ciò e tornare ad agire per costruire il nostro benessere. Ricordate la resilienza di cui abbiamo parlato nel capitolo precedente? Ebbene, questo è un chiaro esempio della sua applicazione. Qualunque telegiornale ci sommerge di servizi legati alla follia e alla crudeltà della guerra, omicidi e tragedie familiari sono all'ordine del giorno, i crack delle borse sono sempre in primo piano. Qui occorre applicare la resilienza. Avendo appurato che non abbiamo i mezzi, né tantomeno una bacchetta magica, per eliminare tutti gli orrori del mondo, possiamo prendere atto del fatto che tutto ciò è vero e accade. Destiniamo il 20% di presenza di tutto ciò nella nostra vita e applichiamo invece l'80% della nostra attenzione, della nostra creatività, della nostra volontà di migliorare prima di tutto la nostra vita al rapporto con le persone che ci circondano, al nostro lavoro, alla qualità di tutto ciò che facciamo. Partendo dalla nostra situazione personale, siamo poi in grado di essere operativi anche per quanto riguarda il nostro impegno per migliorare il mondo. Parliamo qui di un eventuale impegno nel sociale, della partecipazione attiva alla risoluzione di problematiche della città in cui viviamo, di un contributo concreto ad un progetto importante che riguarda l'ambiente o qualunque altra cosa che riguardi i diritti dell'uomo. Questo è l'approccio giusto per interrompere il flusso di informazioni nocive e non rimanere schiacciati dalla immobilità che deriva dall'essere vittime di pensieri quali «non posso fare nulla» o «il mio impegno è solo una goccia nel mare». Tutti questi sentimenti di impotenza comunicano all'individuo che non ha potere. Portare il proprio contributo, anche se piccolo, attiva due fronti. Il primo è «io posso fare», il secondo è possibile cambiare». Concetti semplici ma molto potenti, se condotti con determinazione e fiducia. Tutti i grandi della storia hanno iniziato con queste affermazioni e il mondo ha così potuto avere i suoi Galileo, Leonardo, Mozart, Pasteur, Jung, Darwin, Einstein e tutti coloro che hanno contribuito con i loro studi, le loro scoperte e il loro lavoro a migliorare il mondo che oggi noi viviamo. Non avremo certo la pretesa di trovare la formula dell'antimateria, ma ogni nostro contributo è importantissimo, sia per l'ambiente che ci circonda, sia, perché no, per il mondo intero. Il mare è fatto di miliardi di gocce d'acqua. Abbiamo sottolineato molte volte in questo ebook quale sia l'importanza di comprendere che siamo responsabili in prima persona della vita che conduciamo. Vivere una vita responsabile e il più possibile coerente con le scelte che operiamo è una delle condizioni imprescindibili affinché un essere umano possa considerarsi tale. Proviamo a spiegare cosa si intende per vita responsabile. Essere protagonisti di una vita responsabile è innanzitutto la premessa per una vecchiaia senza rimpianti. Rendere operativa la nostra capacità di decidere cosa pensare, cosa intraprendere, come scegliere in ogni giorno che trascorriamo su questa terra è una conseguenza di questa scelta. Come risultato, avremo di sicuro più fiducia in noi e in ciò che l'esistenza ci porta. Avremo la capacità di attraversare la sofferenza quando ne saremo sfiorati, sapendo che è parte integrante dell'esperienza. Avremo più coraggio nel decidere di vivere nuove cose, sapendo che non possiamo vivere un'altra vita scritta in bella copia. Abbiamo questa e dobbiamo viverla al meglio. I valori in cui crediamo sono lì a ricordarci di quale pasta siamo fatti. Se credo nell'onestà, sarò consapevole di condurre una vita onesta non solo nel senso stretto del termine. Non mi limiterò quindi a non rubare, a non tradire o a non compiere atti illeciti. Il mio impegno andrà ben oltre tutto questo. Mi impegnerò prima di tutto a essere onesta verso me stessa, riconoscendo per esempio cosa di me deve cambiare, dandomi la possibilità di migliorare, di crescere, di coltivare sogni. È questo uno dei modi più semplici per entrare in contatto con se stessi. semplicemente vivere la propria esistenza sostenuti dai propri valori con impegno e positività. Segreto numero 17. Rifiutiamo le etichette legate alla paura di non essere accettati e disinneschiamo le trappole emotive. Divenuti consapevoli del nostro ruolo umano, comportiamoci di conseguenza. Domandiamoci ora cosa abbiamo fatto fino a questo momento per migliorare la qualità della nostra vita. È molto probabile che, presi nella morsa degli impegni, degli obblighi emotivi e dei condizionamenti, non abbiamo fatto alcun passo in avanti nel modificare il nostro stile di vita. Può succedere anche che, soverchiata da troppi stimoli, la nostra persona smarrisca il proprio punto di riferimento e proceda a tentoni senza riuscire a individuare la strada da seguire. Perché dovremmo modificare il nostro stile di vita? Ben inteso, dovremmo prendere in considerazione questo cambiamento solo nel caso in cui ne avvertissimo la forte necessità. Se non ci soddisfa quello che facciamo, se desideriamo migliorare le nostre relazioni, se ancora non siamo riusciti a raggiungere una meta per noi importante. Quando si fa strada in noi il senso di insoddisfazione, è allora che dobbiamo fermarci a riflettere. Facciamo in modo che queste sensazioni di disagio vengano filtrate e utilizzate come cartina al tornasole per individuare il settore della nostra vita che ha bisogno di essere rivisto o modificato. Evitiamo di sottovalutare questi input e anzi, diamo loro una corsia preferenziale in modo da consentire loro di emergere e produrre tutto il materiale che ci necessita per cambiare. È chiaro che quando abbiamo un problema da risolvere, siamo propensi a chiedere aiuto e consiglio in primo luogo alle persone che ci circondano e secondariamente, se capita, anche ad altri. Ciascuno può fornire la propria soluzione o esprimere la propria opinione in merito e noi ne terremo conto ben volentieri. Quello che è da sottolineare e che riveste importanza capitale è che solamente noi conosciamo ogni aspetto della situazione in questione. Possiamo certamente cercare aiuto, sostegno o un parere per affrontare quello che ci preme, ma dobbiamo ricordare sempre che occorre filtrare quanto ci arriva alla luce di tutte le componenti del problema che abbiamo. Assumere totalmente l'idea di altri, a meno che non la riteniamo davvero la soluzione ottimale, ci priva dello sperimentare in prima persona il metodo. Al di là del fatto che la soluzione può essere valida, occorre comunque vagliarne i contenuti, al fine di adattarla completamente al nostro caso. Esaminiamo qualunque consiglio o parere che ci giunga, richiesto o meno. Avremo fatto un buon esercizio per la nostra autostima e nel contempo avremo eliminato di sicuro ciò che non era idoneo al superamento del problema o alla modifica della situazione che ci sta a cuore. Segreto numero 18. Accogliamo tutti gli input che ci provengono dall'esterno e teniamone conto. Siamo comunque noi a filtrare ciò che ci viene proposto. Oltre a quanto fin qui detto, occorre anche dedicare un cenno al tempo libero. Nel nostro quotidiano ci sono molti impegni, ma non dobbiamo dimenticare che per un sano equilibrio è necessario dedicare del tempo allo svago e al relax. È risaputo ormai che l'esercizio fisico ha un ruolo molto importante nel combattere la sindrome depressiva. Lo stesso possiamo dire per lo svolgimento di un hobby che ci appassiona. Anche il semplice relax ci aiuta a recuperare energia e, se ben utilizzato, può essere un momento di riflessione indispensabile per ricaricarci. Concederci del tempo per noi stessi è indice che la nostra autostima ha fatto un passo in avanti. Una passeggiata, una visita al museo, la lettura sono tutte cose che ci nutrono, tutte importanti per la nostra crescita. Per migliorare la qualità della nostra vita, utilizziamo giornalmente il nostro tempo libero. Diamoci la possibilità di ritrovarci, di occuparci di noi. Non evitiamo di fare un po' di silenzio e riflessione. Anche così, prendendoci il tempo che ci occorre, contribuiamo a rafforzare la nostra fiducia in noi stessi. Segreto numero 19. Utilizziamo il nostro tempo e le nostre energie per vivere al meglio e impariamo anche a concederci del tempo per rilassarci. Eliminare i sensi di colpa. Un altro elemento negativo che va a ostacolare il ripristino o la conservazione della nostra autostima è il senso di colpa. Possiamo senza dubbio affermare che ancora una volta siamo noi stessi che creiamo le difficoltà, dal momento che anche il senso di colpa è un'emozione che abbiamo creato noi. Il giudizio di colpa si basa su nostre interpretazioni di esperienze passate che portiamo e riviviamo nel presente. Il senso di inadeguatezza causato da un rimprovero estremo di un genitore, di un capo, di un partner, appare attraverso questa emozione negativa come una convinzione difficile da rimuovere, che si carica di impressioni negative, facendoci sentire incapaci e colpevoli. Come spiegavamo nel secondo capitolo, parlando delle abitudini dannose, in relazione ai rapporti di dipendenza si crea un circolo vizioso che, in presenza di atteggiamenti manipolatori verso la persona in difficoltà, richiama alla memoria il senso di inferiorità causato da antiche ferite. A questo proposito, dobbiamo sottolineare il fatto che nel momento in cui desideriamo profondamente essere accettati, avere approvazione dagli altri, essere tenuti in considerazione, siamo inevitabilmente esposti al pericolo di deporre nelle mani dell'altro il potere di decidere se saremo felici o meno. Per la salvaguardia della nostra autostima, anche questo è un atteggiamento da eliminare. Il senso di colpa, fondato sulla nostra sensazione di essere costantemente in errore, di non fare la cosa giusta, di dover sempre e comunque, non fa altro che attivare in noi la convinzione che qualunque cosa facciamo non sia giusta. Per cambiare questo stato di cose è indispensabile guardarsi dentro e non temere di scoprire l'esistenza di aspetti della personalità che vanno rivisti o modificati per potersene liberare. In caso contrario, resteremo imprigionati da sbarre che difficilmente riusciremo ad abbattere. La cosa importante è riuscire a comprendere che essere preda dei sensi di colpa significa che in qualche angolo del nostro animo c'è del rancore represso verso noi stessi. In altre parole, con i nostri atteggiamenti ci autosabotiamo, impedendoci di raggiungere l'autonomia personale e limitando la nostra libertà emotiva. Facendo emergere in noi questa presunta inadeguatezza, portiamo sottotono il nostro valore e, di conseguenza, sottolineiamo che non siamo in grado di gestire le situazioni. Questo è un ottimo alibi che ci protegge dal metterci in gioco e ci consente di rimanere in uno stato di inazione, senza aprire le porte al cambiamento e investire energie per migliorare la nostra vita. È il rifiuto della nostra responsabilità negli avvenimenti che si verificano nella nostra vita. Segreto numero 20. Il senso di colpa è un prodotto della nostra mente. Significa che in qualche angolo del nostro animo c'è del rancore represso verso noi stessi. Secondo quanto appena detto, la nostra emotività gioca purtroppo un ruolo determinante anche nel relazionarci con gli altri. I nostri rapporti con le persone che ci circondano, con i colleghi di ufficio, con gli amici in generale, sono strutturati in modo automatico. Significa che noi rispondiamo automaticamente alle sollecitazioni che riceviamo dalla persona con la quale scambiamo in quel momento. Se il nostro approccio allo scambio è debole, insicuro o peggio affetto da senso di inferiorità, accadrà che per prima cosa la persona in questione si domanderà il perché del nostro atteggiamento e poi, nutrendo poco rispetto per noi, visto il nostro modo di porci, potrebbe scivolare in un comportamento negativo nei nostri confronti. È evidente che il rispetto dobbiamo portarlo a noi stessi per prima cosa. In ogni caso, dovremo imparare a adottare chiarezza nel dialogare con gli altri. Penso che questo sia un buon esperimento. Per un mese, imponiamoci di parlare apertamente in qualunque occasione ci si presenti. Ascoltiamo ciò che diciamo nelle comuni conversazioni con parenti e amici. Sono certa che faremo delle scoperte interessanti, molte delle quali legate alla nostra posizione all'interno del rapporto in questione. Cerchiamo, per quanto possibile, di porci in modo sereno e libero da condizionamenti. Ogni volta che ci scopriremo tesi o preoccupati per ciò che stiamo dicendo, andiamo a esaminarne il motivo. Il timore del giudizio, la paura di sembrare egoisti, l'abitudine a compiacere gli altri per essere accettati sono i principali responsabili dell'esito delle nostre conversazioni. Aumentando la nostra attenzione per quanto riguarda il nostro modo di esprimerci, saremo in grado di dirigere ogni scambio alla luce della chiarezza e della libertà emotiva. Questa è una premessa molto importante che può rivelarsi più che utile per modificare il nostro atteggiamento e concederci di essere noi stessi. Segreto numero 21. Non deleghiamo agli altri il potere di gestire la nostra sfera emotiva. Tenendo sotto controllo i nostri pensieri, anche le emozioni negative e i sensi di colpa possono essere identificati e rimossi. Però è possibile che gli adulti che frequentavamo nella nostra infanzia, i genitori, gli insegnanti o le altre figure, ci abbiano lasciato in eredità un'insicurezza cronica, causata magari da eccessivi rimproveri e da carenza di autostima. C'è quindi la possibilità che un sentimento di inadeguatezza abbia allora messo radici in noi e ci abbia accompagnato fino all'età adulta. Con l'esercizio visto in precedenza, per cui teniamo sotto controllo per un mese intero il nostro modo di esprimerci, possiamo aggirare l'ostacolo e provare a superare il disagio, riformulando un nuovo paradigma che preveda, una volta per tutte, l'accettazione incondizionata di noi stessi, con l'impegno di riuscire a vivere in modo sereno e appagante. Riconoscere e bloccare le espressioni che ci sottraggono energia e determinazione nell'affermare il nostro diritto di essere noi stessi è già un ottimo traguardo. Con costanza ribadiamo a noi stessi che ciò di cui abbiamo necessità è sacrosanto e deve poter essere espresso. Quindi i sacrifici inutili, la rabbia non espressa per obblighi morali inconsistenti e ogni altro condizionamento non devono trovare terreno fertile nella nostra paura di cambiare e dire finalmente la nostra verità. Accettiamo ciò che siamo, cerchiamo di migliorarci, sviluppiamo coerenza e integrità. Solo così potremo essere certi di modificare veramente, in positivo, il nostro carattere ed essere così accettati dagli altri. È chiaro che a questo punto del percorso, quando il nostro impegno è determinante e rappresenta una certezza quasi totale di riuscita, non dobbiamo nel modo più assoluto cedere il passo a improvvisi lampi di paure infondate o a crisi di subdola provenienza. Questi bastoni tra le ruote che ben inteso siamo noi stessi a collocare compromettono ogni nostro progresso in questo splendido viaggio verso la nostra completezza. Queste fugaci sensazioni di dubbio, di disagio o di fragilità hanno la funzione di rallentare i nostri sforzi per conquistare una migliore qualità della nostra vita. Riconoscerle e disinnescarle, come nel caso degli atteggiamenti negativi, è il solo mezzo che abbiamo a disposizione per contrastarle. Potrà comunque verificarsi che anche gli altri adottino verso di noi questo tipo di atteggiamento, giustificato, secondo il loro modo di vedere, dal fatto che ci vedono diversi, ormai affrancati da ogni tipo di ricatto emotivo. Succederà allora, ad esempio, che le persone che non vogliono consentirci di esprimere noi stessi, di crescere nella consapevolezza di stare facendo un ottimo lavoro, proveranno a destabilizzare la nostra determinazione con mille banali scuse. A partire dal non sei più lo stesso o la stessa, al da come ti stai comportando sembra che tu non ci voglia più bene, oppure sei sicuro o sicura di essere nel giusto e altro ancora. Ricorriamo alla nostra forza di volontà ogni qualvolta si verificheranno critiche di questo genere, peraltro senza fondamento. Ricordiamoci sempre che per cambiare un atteggiamento sbagliato, oltre a modificare il nostro modo di porci, dobbiamo anche tenere testa a chi percepisce il nostro cambiamento non come qualcosa di positivo, ma erroneamente come una minaccia. Segreto numero 22. Accettiamoci per essere accettati. Ed evitiamo di autosabotarci con sentimenti negativi. Ovviamente, dopo una vita passata a combattere con le sensazioni negative che ci hanno sempre limitato, avremo anche difficoltà a entrare in un nuovo stato emotivo. Abbiamo già detto che la soluzione per poter cambiare in modo sereno e consapevole risiede nel fatto di accettarci per come siamo e riconoscere come vere le nostre esigenze. Questo atteggiamento di apertura verso noi stessi e le nostre caratteristiche più vere ci porta a comprendere che nella staticità non c'è possibilità di crescita. Se non analizziamo mai la nostra vita, i nostri progressi, le reali aspettative che nutriamo per noi stessi, non avremo mai un quadro chiaro della nostra situazione del momento. Riflettere ogni volta che sentiamo la necessità di cambiare qualcosa in noi e nel nostro vissuto è il modo più giusto per entrare in contatto con il nostro intelletto. Costringerci a rimanere in situazioni stagnanti solo perché ormai le conosciamo e non ci fanno paura è riduttivo e ci priva di entusiasmo ed esperienza. Cambiare, sperimentare, anche sbagliare, sono operazioni fondamentali per crescere. Il cambiamento è vita, porta con sé rischi ma anche opportunità. Non temiamo quindi un cambiamento quando lo sentiamo necessario e impellente. Disponiamoci a questa metamorfosi non con la tensione della paura, ma con la curiosità dei bambini. Chissà dove ci porterà questa nuova decisione. Potremmo conoscere nuove persone, nuove cose. Potremmo scegliere e scegliere di nuovo. La vita è movimento, siamo nati per evolverci, completarci e portare la nostra esperienza al mega archivio del genere umano. Per quanto piccola, la nostra goccia di vissuto può contribuire a dare sostegno e forza ad altre gocce nella vastità del mare dell'esistenza. L'ottica delle scelte sane. Abbiamo analizzato nel capitolo precedente l'importanza di riconoscere, gestire ed eliminare i sensi di colpa. Non appena ci rendiamo conto di quanti e quali siano i condizionamenti che ostacolano e premono sul nostro benessere psicologico, le nostre emozioni si manifestano in modo molto evidente. Le reazioni che il nostro subconscio può portare a galla possono essere le più disparate, dallo scoppio d'ira alla rabbia, all'aggressività verbale, fino allo stato di immobilismo causato da depressione e demotivazione. Per modificare questo stato è indispensabile lasciare andare la paura che ha causato gli stati d'animo che abbiamo menzionato poco sopra. Difatti è la paura la principale responsabile per rabbia, aggressività e depressione. Per poterla contenere fino a eliminarla, il nostro impegno dovrà essere orientato alla ricerca della verità. Ricerchiamo la verità su di noi e sulla nostra situazione. Dobbiamo essere il più possibile obiettivi. Individuare i nostri errori è fondamentale per scomporli e bonificarli per il futuro. Negare l'evidenza della nostra responsabilità in ciò che ci è accaduto e che tuttora si ripresenta è come toglierci la possibilità di cambiare. Comprendere che è indispensabile modificare la nostra impronta nelle situazioni è la chiave di volta per la risoluzione di questo problema. Gli errori del passato che ritornano devono essere affrontati con un'altra ottica. Solo cambiare la prospettiva di questo esame ci consentirà di cambiare l'errore e il suo risultato, trasformandolo in un evento vissuto, ma con una conseguenza costruttiva, non più limitante. La paura è un fattore limitante. Scoprire la verità che sta dietro la nostra paura ci aiuta a renderla inoffensiva e ad andare oltre per raggiungere la nostra autonomia emotiva. Segreto numero 23. Cambiare è vitale. La vita è in movimento. Siamo nati per evolverci. Troviamo la forza di cambiare le abitudini che ci danneggiano. Non è difficile, basta volerlo. Per consolidare il nostro intento di cambiare, per vivere una vita piena e appagante, possiamo adottare questo piccolo esercizio, che si rivela poi anche un valido metodo. Stiliamo una piccola nota nella quale elenchiamo ciò che è giusto per noi nel momento attuale. Scriviamo, riconoscendole, quali sono le nostre abitudini improduttive. Creiamo poi un piano di azione per mettere in pratica il nostro cambiamento. Per cominciare, partiamo da un'abitudine che ci blocca e poi scriviamo le conseguenze del seguire questa abitudine, del continuare ad adottarla. Successivamente, esaminiamo la nuova abitudine vincente che metteremo in pratica e anche per essa stendiamo una serie di possibili conseguenze. Fare questa operazione aiuta a comprendere come sostituire una scelta sana a un atteggiamento negativo che provoca sofferenza e dolore. Attraverso questo piccolo esercizio potremo gradatamente riappropriarci della nostra autonomia personale. Saremo più autorevoli nella gestione delle nostre decisioni, daremo priorità alle nostre esigenze più importanti. Così facendo ci sentiremo realmente importanti per noi stessi. Andando avanti nel tempo e mantenendo costante la nostra attenzione per fare in modo che questo atteggiamento positivo si consolidi, capiremo che esiste alla base di tutto un meccanismo che si rivela vincente. Quando ciò che realmente pensiamo è correttamente esposto e il nostro conseguente comportamento è allineato a questi due aspetti, siamo in perfetto equilibrio e produciamo senza ombra di dubbio fiducia e coerenza. Mettere in evidenza ai nostri stessi occhi quello che di sbagliato reiteriamo nel tempo ci fornisce una chiarezza indispensabile per modificare e volgere al positivo ciò che fino a quel momento abbiamo fatto meccanicamente. Un errore non rimane tale per sempre, se è osservato, studiato e dopo averlo compreso viene trasformato. Lo stesso può dirsi per le abitudini che ci danneggiano. Se sono cosciente del fatto che mangiare una scatola intera di cioccolatini porterà inevitabilmente a una ribellione nel mio fegato, sarò anche in grado di correggere questo mio errore. Ridurrò allora le quantità di cioccolato che mangio e al tempo stesso affiancherò l'esercizio fisico per riprendere vigore e salute. Questo banalissimo esempio ha la sua applicazione in ogni cosa che richieda la necessità di cambiare un nostro atteggiamento. Saremo ancora più motivati a cambiare se, a risultato raggiunto, stabiliremo di farci un regalo per l'impegno impiegato nel raggiungerlo. Gratifichiamoci per la capacità che abbiamo dimostrato e la volontà che abbiamo applicato nel raggiungere questo nostro obiettivo. Ci accorgeremo che cambiare ciò che ci nuoce non è poi così traumatico e difficile, basta volerlo. Come dicevamo, cambiare è sinonimo di crescita, di maturazione. Predisporci a questo ci mette in condizioni di vedere innalzato e consolidato il nostro livello di autostima. Noi meritiamo tutto il nostro impegno per migliorarci. Dedicare attenzione ed energie a questa trasformazione è una scelta intelligente. Diamo la giusta importanza a questo progetto. Noi siamo importanti. Ma è importante anche riuscire ad analizzare consapevolmente e razionalmente i risultati che otterremo. Nulla deve essere lasciato al caso. Non possiamo permettere che la soddisfazione per un risultato ottenuto si trasformi senza controllo in superbia o addirittura arroganza. Teniamo sotto controllo dunque l'eccesso di ottimismo. Evitiamo di arrivare a pensare di essere invasi da una specie di aura magica. Se il nostro cambiamento non avrà solide radici, non potremo crescere ben saldi e i nostri futuri tentativi saranno esposti al vento dell'incertezza. Ogni risultato ottenuto, ogni cambiamento riconosciuto e ratificato è un piccolo mattone che consolida la completezza del nostro percorso. Senza dubbio, noi meritiamo la nostra attenzione e la cura per ciò che ci aiuta a crescere. Un altro alleato delle scelte sane è l'agire. Attraverso l'azione si interrompe il blocco causato da uno stato depressivo, dalla paura e dalla demotivazione. Per mettere in pratica questa indicazione, fai un piccolo elenco di obiettivi a breve termine e impegnati a raggiungerli. All'inizio saranno cose accessibili, come scrivere o telefonare a qualcuno che non senti da tempo, organizzare una piccola escursione, modificare l'arredo di casa tua, adottare un cane e prenderti cura di lui, rimetterti a studiare, scrivere un diario. Insomma, tutto quello che avevi in mente di fare e non hai mai trovato il tempo per attuare. Per ogni piccolo obiettivo raggiunto, premiati. Sarà un riconoscimento per l'impegno e la determinazione applicati, come già abbiamo visto per l'eliminazione delle abitudini dannose. Di sicuro la tua autostima ne trarrà giovamento. Che cosa vuol dire agire? Significa fare un passo in avanti e uscire dal cono d'ombra dell'apatia. Allontanarsi dall'indolenzimento della coscienza, interrompere l'ozio del nostro intelletto nel vuoto dell'inattività. Agire risveglia i nostri sensi e la nostra volontà di fare, per troppo tempo anestetizzati da pigrizia e paura. Usciamo allo scoperto e diamo la nostra disponibilità a un mondo che là fuori ci aspetta. Il nostro impegno in ogni cosa che intraprenderemo sarà sempre sorretto dall'azione. Continuiamo quindi ad avere progetti e obiettivi. Oltre a scaldarci il cuore, queste sfide si riveleranno più utili del previsto. Una vita piena e appagante, questo è il premio per chi agisce. Attraverso l'azione è possibile che l'entusiasmo e la voglia di fare tornino a far parte della nostra vita. Così la nostra volontà comincia a comprendere che possiamo rimetterci in gioco, che ne siamo capaci e che se ci impegniamo veramente siamo in grado di raggiungere ciò che ci prefiggiamo. Il fatto di aver ritrovato fiducia in noi stessi, esaminando pensieri, comportamenti e abitudini, correggendo ciò che non era più consono al nostro stile di vita, ha prodotto in noi la certezza di procedere nella giusta direzione. Il risultato di questa determinazione è stato quello di ritrovare la fiducia nelle nostre azioni e la serenità interiore. In una situazione di equilibrio si snodano diverse possibilità. Siamo indubbiamente più sereni, senza tutti quei condizionamenti così pesanti per il nostro vivere. Avremo più apertura per le cose nuove, per sperimentare, per raccogliere la sfida di cambiare ottica. Ma soprattutto potremo avvalerci di un aspetto molto potente, l'entusiasmo. Questo stato d'animo ci consente di affrontare tutto ciò che ci accade con positività e genera altro entusiasmo. L'entusiasmo, infatti, oltre a essere veramente contagioso, può riprodursi all'infinito. È un potente alleato per dare vita a un progetto, un obiettivo, ma è anche un sostegno forte quando successivamente, dopo lo slancio, l'iniziativa sarà stata avviata. Dobbiamo veramente imparare a utilizzare questa sensazione di positività nel modo migliore. Con l'entusiasmo possiamo fare molto e anche quello che appariva complesso e difficile sotto la sua onda può cambiare aspetto e divenire una meta realizzabile. Essere entusiasti di noi, della nostra vita, delle possibilità che abbiamo, è il modo migliore per vivere a tutto tondo. Segreto numero 24. L'agire è il nostro alleato per ottenere una vita sana e appagante. L'agire con entusiasmo genera altro entusiasmo. La vita è una bellissima avventura. Riepilogo del capitolo 3. Segreto numero 17. Rifiutiamo le etichette legate alla paura di non essere accettati e disinneschiamo le trappole emotive. Divenuti consapevoli del nostro ruolo umano, comportiamoci di conseguenza. Segreto numero 18. Accogliamo gli input che ci provengono dall'esterno e teniamone conto. Siamo comunque noi a filtrare ciò che ci viene proposto. Segreto numero 19. Utilizziamo il nostro tempo e le nostre energie per vivere al meglio e impariamo anche a concederci del tempo per rilassarci. Segreto numero 20. Il senso di colpa è un prodotto della nostra mente. Significa che in qualche angolo del nostro animo c'è del rancore represso verso noi stessi. Segreto numero 21. Non deleghiamo agli altri il potere di gestire la nostra sfera emotiva. Segreto numero 22. Accettiamoci per essere accettati ed evitiamo di autosabotarci con sentimenti negativi. Segreto numero 23. Cambiare è vitale. La vita è in movimento. Siamo nati per evolverci. Troviamo la forza di cambiare le abitudini che ci danneggiano. Non è difficile, basta volerlo. Segreto numero 24. L'agire è il nostro alleato per ottenere una vita sana e appagante. L'agire con entusiasmo genera altro entusiasmo. La vita è una bellissima avventura.